Facciamo questa sera un piccolo ingresso nel testo evangelico che ci prende per mano. Magari se avete l'opportunità di ascoltare per intero questo 18° capitolo di Matteo, penso che potrà darvi già dei regali importanti. Vi renderete anche conto che faremo un cammino molto unitario, questo molto compatto, che fa delle scelte molto forti per noi e anche, penso, molto delicate. Lasciamolo parlare, solo proprio alcuni versetti. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Sono i primi 4 versetti del capitolo 18. E siamo già in qualche modo al cuore del tema e problema che ci raccoglierà qualche volta insieme in queste ore. Innanzitutto la domanda che i discepoli fanno a Gesù. Ci chiediamo qualche cosa sulla legittimità di questa domanda o sulla ortodossia di questa domanda. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Altre volte la discussione fra i discepoli non è legittima, non è ortodossa, perché discutono chi è il più grande tra di loro. Allora la gara è scopertamente mondana, certamente fuori dalla grande tradizione della fede ebraica e cristiana. Ma il tema di Matteo è molto più delicato, perché si tratta di questo: chi è il più grande nel regno dei cieli? Difficile dire che la domanda non abbia anche una sua legittimità. Noi pensiamo a persone che sono grandi nel regno dei cieli già fin quando camminano insieme a noi e con noi, e poi che sono in una grande gloria al termine del loro cammino. Perché la domanda non è giusta. E quindi va presa con delicatezza, anche perché vedremo che in qualche modo, accogliendola, Gesù la nega, questa domanda. E questo è il punto delicatissimo di questi nostri incontri, perché appunto dice che Gesù chiama a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. In realtà Gesù affronta con molta delicatezza e con anche una certa sospensione del pensiero e probabilmente del cuore un tema problema che prima di essere dell'umanità è di Dio. Noi con queste parole entriamo in quella che è stata la grande avventura di Dio, che per comodo suo la filosofia o la teologia pensa ovviamente immutabile, fermo, uguale da sempre, e che invece nella storia della salvezza attraversa una grande vicenda drammatica che è appunto quella del suo diventare piccolo. E quindi questo tema della piccolezza è prima di tutto il problema di Dio. Il Dio degli ebrei, che è anche il padre di Gesù, esce dall'assemblea degli dèi e intraprende un cammino, che è il cammino della piccolezza. Ci possiamo anche dire subito che Gesù, il Gesù della Pasqua, è l'esito ultimo di questo grande dramma e di questo grande viaggio che Dio fa. E praticamente il gioco viene deciso subito, quasi all'inizio della Bibbia. Dio resiste nella sua grandezza per due capitoli della Bibbia, i primi due. Al terzo entra già in crisi. Perché entra in crisi? Per questo pasticcio che Dio ha combinato creando l'uomo. La creatura umana è una creatura storta rispetto a tutte le altre creature, tutte le ha fatte secondo il loro genere, la loro specie, tutte organizzate bene, e quindi ha creato un mondo sostanzialmente felice di essere quello che è. Ma in mezzo poi c'è stata questa sua distrazione o questa sua scelta strana di voler fare una creatura speciale. Ha creato in mezzo a tutte una creatura speciale, non più nel suo ordine, ma appunto, sapete, con quella frase importante, a nostra immagine e somiglianza. E quindi noi siamo una creatura inevitabilmente frantumata, anche le piante che sono in questo giardino, il cielo, tutto ha una sua bellezza ordinata, armonica, e invece c'è in mezzo questa creatura, la creatura umana, frantumata, inquieta, strana. È una creatura che vive dentro a una sproporzione, perché secondo il mito biblico è fatta di terra, come tutte le altre creature nel mito biblico. È fatta di terra, ma dentro ha il soffio di Dio. E quindi porta questa disomogeneità dentro di sé. Solo che questa creatura fatta così da Dio non funziona. Dura pochissimo, viene creata al secondo capitolo, ma al terzo è già caduta, è già finita. Non regge in questa situazione. Mentre le margherite hanno continuato fin dal principio a andare benone come margherite, la creatura umana non va. E non va proprio perché Dio ha voluto fare questa cosa stranissima. A una di tutte le creature, come fin dal principio lui si è consegnato. Ha fatto una creatura che gli piace troppo. E quindi in qualche modo la creatura umana sarà la rovina di Dio. Questa creatura umana che da una parte ha la fragilità della terra, ma dall'altra ha gli impeti divini, viene facilmente sedotta, adesso noi non torniamo a queste vecchie pagine del serpente ingannatore, che in qualche modo spezza, riesce a spezzare questo colloquio, questo dialogo tra Dio e l'umanità, motivo per il quale Dio l'ha fatto. Dio, dobbiamo sapere che ogni mattina scende nel suo giardino per incontrarsi con questa creatura alla quale ha affidato tutto il giardino, e scende dal giardino per poter colloquiare con lui. E questo svela che fin dal principio Dio è un po' diverso da tutti gli altri dei, che stanno per conto loro e stanno per il conto loro e non hanno bisogno di nessuno. E questo, in mezzo a tutti gli altri, c'è questo Dio un po' più strano, che ha come nativamente dentro di sé bisogno di compagnia. Invece di essere un Dio della solitudine, è un Dio della comunione. Va a ricercare sempre la relazione. Nella pienezza dei tempi, un pochino di più il meccanismo si scoprirà e sarà proprio Gesù a venire a dire all'umanità che infatti Dio non è una eterna solitudine, ma è l'eterna comunione d'amore del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. E quindi al principio di tutto non c'è una divina solitudine, ma c'è una divina comunione d'amore. Allora si capisce perché Dio fa questo errore, se si può chiamare così, è una scommessa, è una sfida, anche oggi non si capisce, non si riesce a capire fino in fondo se ha fatto bene a creare l'umanità. Le pagine della cronaca quotidiana, le vicende del nostro cuore, le situazioni del nostro paese o di casa nostra, certe volte ci fanno dubitare, ma insomma, ma l'ha fatta bene questa cosa o non l'ha fatta bene? È vero, volendo sondare, è vero, bisogna arrivare fino là. E quindi in questo capitolo 18 Matteo raccoglie la memoria evangelica di quello che Gesù insegna sulla piccolezza, ma in realtà lo sfondo di questo insegnamento è quello della piccolezza di Dio. Appunto al capo terzo Dio esce nel giardino, ma una mattina non trova più la sua creatura. Gli dice: dove sei? Dove sei? Ma la creatura si è nascosta per tutte quelle vicende che sappiamo, ha scoperto la sua nudità e quindi ha scoperto la vergogna e quindi ha scoperto la paura e quindi si è nascosto. Le grandi nozze dell'inizio sono state frantumate. Dio perde la sua creatura amata. Troveremo questo tema del perdere espresso in modo diretto nelle parole che ascolteremo più avanti. E allora che cosa succede? Succede questa ansia di Dio, questa inquietudine di Dio. È ancora una caratteristica del nostro Dio. Tutti gli altri dei sono quieti, fermi, immobili, eterni, sempre sani, sempre uguali a se stessi. Noi invece siamo figli di un Dio inquieto. E l'inquietudine di Dio è l'aver perso questa creatura amata. Noi siamo la creatura amata di Dio, ma siamo la creatura amata e perduta. È vero, come dovremmo riscontrare, che quando si parla di questa perdita a noi verrebbe normale dire che ci siamo persi noi, ma Dio terrà ferma nella sua coscienza che Lui ci ha persi. È come se avvertisse la responsabilità di questo smarrimento. Come sempre vedete ci stiamo un po' discostando, no, dalla teologia tradizionale e semplicemente cerchiamo di accostarci al testo biblico. Siccome ha perso la sua creatura non può fare che una cosa, cercarla. E quindi si può dire, forse si deve dire, che la Bibbia è la grande memoria di questa ricerca che Dio fa della sua creatura amata e perduta. Che cosa dovrà fare per questo? Dovrà capovolgere il viaggio che tutte le religioni normali praticano. Il viaggio normale delle religioni è che l'uomo va verso Dio, sale verso Dio, sia perché capisce qualche cosa di Lui, sia perché se si comporta bene pare che addirittura possa anche meritarselo. E quindi tutte le religioni sono delle grandi metodologie per salire a Dio. Ma con questo Dio pazzerello la cosa non funziona, perché noi ce ne siamo andati dal giardino ed è Lui che decide di venirci a cercare. E mentre tutti i filosofi pensano che sia l'uomo a cercare Dio, il piccolo popolo dei pastori ebrei è venuto a sapere che è Dio che cerca l'uomo, questa creatura smarrita. Solo che fuori dal giardino, questo povero ometto, fatto per giunta così strano, precipita. Si inventa delle religioni, si inventa delle idolatrie, è vero, e subito, al capitolo terzo, c'è il dramma dello smarrimento del giardino, ma subito dopo c'è il dramma della morte, perché questo essere Dio senza esserlo mette dentro alla natura umana dei meccanismi perversi e il fratello grande afferma la sua potenza e la sua superiorità sul fratello piccolo, portandolo in campagna e uccidendolo. La stirpe umana viene in qualche modo così segnata dall'autodivinizzazione di Caino, che diventa signore perché è capace di dare la morte. È chiaro che il testo biblico si ribella immediatamente. Dio non accetta assolutamente la tesi di Caino, viene eletto Abele, e anche su questo bisognerebbe molto dire, appunto, circa queste scelte che Dio fa. Dio non accetta questa signoria attraverso il potere della morte. Anche nel 2008 i signori del mondo sono quelli che hanno, rispetto agli altri, un più alto potenziale di morte. Poi possiamo sperare che non li usino, è vero, cerchiamo di dire alle nazioni perverse che loro non possono avere gli stessi strumenti di morte che abbiamo noi, che siamo occidentali e buoni, e però il potere si gioca lì, è il potere di dare la morte. Questa signoria di Dio, la Bibbia la rifiuta, Dio si china in termini preferenziali nei confronti di Abele e del suo sangue, e quindi Dio continua la sua discesa nella vicenda dell'umanità, e questo facendo evidentemente si contamina, perché a frequentare le cattive compagnie e a prendere le cattive abitudini ci si contamina. Quindi si potrebbe dire che tutta la Bibbia, essendo la memoria della ricerca che Dio fa dell'uomo, è anche la memoria della contaminazione di Dio. Dio deve continuamente scendere perché l'uomo continua a precipitare in basso. E quindi, mentre all'inizio, per esempio, della Bibbia, nei testi antichi della Bibbia, Dio per avvertire che c'è, per farsi conoscere, per mandare un grido, dà dei segni clamorosi,